mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti, state ascoltando Into the Food, un programma podcast marchiato Radiofonica, che intende offrire dei topic di informazione e discussione su temi di alimentazione, nutrizione e il cibo in generale, cercando di rapportarli alla vita quotidiana. Io sono Fabio e vi terrò in compagnia per i prossimi 15 minuti. Per dubbi, proposte, saluti e insulti potete scriverci alla nostra pagina Facebook Into the Food.
Ciao ragazzi, se lo scorso appuntamento ci siamo approcciati al caffè dal punto di vista nutrizionale, oggi invece vogliamo parlare di tutta la chimica e la fisica che sta dietro a un caffè che viene fatto nella nostra moka. Sono sicuro che non sia uno dei vostri primi pensieri la mattina presto, quando ancora si è in coma, di porsi domande scientifico-filosofiche sul perché e sul per come il caffè venga fuori da quel benedetto apparecchio, immancabile in ogni famiglia o casa di studenti. Basta che venga fuori e tanto ci basta. Oggi però vediamo di capirci qualcosina in più, senza cadere in tecnicismi e sperando di dare qualche consiglio utile. Bene, se pensate che mettendo la moka sul fuoco portate l'acqua in ebollizione e il vapore passa nel filtro a condensare mentre risale verso l'altro, vi conviene continuare ad ascoltare questo podcast. Dalla termodinamica, infatti, per una normale moka da 3 tazzine, la pressione della completa ebollizione dell'acqua nel bollitore sarebbe di circa 1600-1700 atmosfere. In questo caso, quindi, la moka sarebbe equivalente a una bomba messa sul fornello, risultando quindi il problema principale in una moka che ha la valvola di sicurezza malfunzionante e che non permette quindi la fuoriuscita di pressione in caso che questa si alzi troppo. Quindi, come funziona in realtà questa benedetta moka? Quando riempiamo il bollitore, il livello dell'acqua arriva più o meno a quello della valvola di sicurezza. Questo significa che quando chiudiamo sopra l'acqua è presente un certo volume di aria. Mettendo la macchinetta sul fuoco, solo una minima parte dell'acqua però raggiunge l'evaporazione, mentre l'aria, appunto riscaldandosi, aumenta la propria pressione cercando di espandersi in un volume ben delimitato. L'espansione dell'aria spinge verso il basso l'acqua, che trova l'unica via di fuga nel beccuccio del filtro e in questo modo risale verso la polvere di caffè. L'alta pressione trasforma dunque l'acqua, nel suo passaggio attraverso l'imbuto, nella bevanda che tutti noi conosciamo. La continua spinta dal basso verso l'alto dell'ulteriore acqua spinge il caffè verso il raccoglitore, dove viene raccolto. Quindi risulta essere molto importante inserire la giusta quantità di acqua nella moka, per creare di conseguenza il corretto spazio di testa fatto dell'aria che risulta essere la forza che spinge l'acqua contro gravità. In questo caso, quindi, la pressione all'interno del bollitore è solo di poco superiore a quella atmosferica e, come detto, solo una minima parte dell'acqua arriva all'ebollizione. Gli esperti mostrano che l'estrazione comincia quando l'acqua è circa 70 gradi. La temperatura ottimale dell'acqua, quindi, dovrebbe essere intorno ai 90 gradi. A temperature molto superiori vengono estratte infatti anche componenti aromatiche indesiderabili, che portano note astringenti e bruciate. Temperature troppo basse invece non estraggono le componenti fondamentali del caffè, che risulta meno complesso e più acido. Cosa succede a fine estrazione? Possiamo sentire il classico sbuffo, uno sbuffo di vapore che fuoriesce dal raccoglitore. Questo indica semplicemente che il livello dell'acqua nel bollitore è arrivato sotto l'imbuto del filtro e quindi, sempre a causa della spinta dovuta all'espansione, l'aria passa attraverso il condotto producendo la fuoriuscita di vapore. Vorrei ora riprendere, senza dilungarmi troppo, quale caffè è giusto o meno inserire nella nostra moka. Come vediamo, infatti, al supermercato ce ne sono di tantissimi prezzi e di tantissimi tipi, di tantissime specie. Diciamo che sostanzialmente ci mettiamo quello che più ci piace. Come detto la scorsa volta, infatti, esistono due specie di piante di caffè sfruttate commercialmente. La prima, la coffa arabica, originaria dell'Etiopia, è coltivata nelle regioni montuose tropicali fino a 2500 metri e rappresenta i 2/3 della produzione mondiale di caffè. Essa ha un gusto delicato, leggermente acido, aromatico e poco amaro. Una percentuale di caffeina nei semi si trova dallo 0,9 all'1,2%. Il caffè arabica arriva a Venezia negli anni del 600 e da lì si diffuse in tutta Europa, diventando la bevanda preferita degli intellettuali. La robusta, invece, botanicamente parlando, Coffea canofora, rappresenta un terzo della produzione mondiale. È originaria dell'Africa occidentale e arriva in Italia solo nel Novecento. Essa è coltivata tra i 200 e i 600 metri d'altezza ed è capace di sopravvivere nei difficili ambienti della foresta africana. Essa ha un gusto più astringente e amaro dell'arabica. Ha più caffeina, infatti se ne trova dall'1,6 al 2,4%. Per la facilità di coltivazione, le miscele che hanno una percentuale di robusta maggiore si trovano tendenzialmente a un prezzo minore, ma non è necessariamente una miscela con la percentuale di robusta a determinare una qualità minore, dipende da come vogliamo il nostro caffè, oltre al fatto che consideriamo la robusta ha una percentuale di caffeina pure maggiore dell'arabica, se il caffè vuole essere consumato anche per il suo effetto eccitatorio.
Please don't you touch me tomato, touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel.
Questo è dunque il funzionamento della moca. Notiamo prima di tutto una cosa, la lunghezza dell'imbuto del filtro non è casuale, o almeno non dovrebbe esserlo. Un imbuto troppo lungo infatti farebbe uscire il caffè prima, ma una pressione e una temperatura più bassa. In questo caso il vapore sarebbe meno forte a causa della ridotta pressione con cui l'acqua passa attraverso la polvere e mal miscelata a causa della bassa temperatura. In caso contrario, cioè con imbuto troppo corto, la quantità di caffè raccolto sarebbe troppo piccola e le pressioni richieste troppo alte. Curiosità, per chi non lo sapesse, quello della moca è un brevetto italiano. Questo strumento è infatti inventato da Alfonso Bialetti nel 1933. Il nome moca invece deriva dalla città Mocha, in Yemen, una delle prime e più famose zone di coltivazione del caffè. Per la rubrica La bufala è servita, andiamo adesso ad analizzare alcune azioni tipiche che si fanno di routine quando si vuole preparare una moca, perché assodate essere ormai concause di un buon caffè, e vediamo quali possono essere ritenute vere su basi scientifiche. Partiamo dalla fiamma. Fiamma alta o fiamma bassa? Si dice che è meglio fare un caffè a fiamma bassa. Ed effettivamente ha un senso. Infatti, è meglio scaldare il caffè a fiamma bassa per tre motivi. 1. Fa salire gradualmente la temperatura dell'acqua. 2. Ritarda l'ebollizione dell'acqua, che provocherebbe l'estrazione spinta di sostanze aromatiche indesiderabili. E 3. Fa uscire lentamente il caffè dalla colonnina. Infatti nessuno credo faccia piacere pulire il piano cottura perché il caffè esonda dalla moca, oltre al fatto che se ne perde. Altro assioma della preparazione del caffè in moca. Si preme il caffè nel filtro? Non premiamo il caffè, altrimenti rallentate la salita dell'acqua. Però non fateci nemmeno dei buchini, altrimenti la faciliterete troppo. In entrambi i casi, quindi, alterereste il tempo di contatto ottimale tra acqua e caffè. Invece, la classica montagnola che è tanto amata nel caffè napoletano, risulterebbe offrire la quantità di polvere di caffè ideale per la sua migliore estrazione. Arriviamo a un altro dilemma. Mescoliamo o non mescoliamo il caffè all'interno del raccoglitore? Ebbene, sarebbe giusto mescolarlo. Infatti, il primo caffè uscito, quello a 70 gradi, come dicevamo prima, è più acido e aromatico. A man mano che esce, invece, si stratifica il caffè più caldo, ma anche più amaro. Poiché lo strato caldo è già in superficie, quindi, non si attivano le correnti convettive che lo rimescolerebbero. Quindi dobbiamo farlo noi. Altrimenti il primo caffè servito risulterebbe acido, quasi astringente. I successivi invece avrebbero un aroma molto più amaro del normale. Ebbene ragazzi, voglio concludere questa puntata dando un consiglio pratico nel caso abbiate anche voi lo stesso problema che spesso capita anche a me, cioè il caffè che non sale. Infatti ci sarà capitato a tutti, magari nei momenti meno opportuni come un rush finale di studio notturno, che facendo una moka di caffè essa si rifiuti di sputare fuori la miracolosa bevanda. Partendo dal fatto che ci sia messo l'acqua nel bollitore, cosa che dopo ore di studio potrebbe essere del tutto scontata, c'è un razionale in questo fenomeno. Se l'acqua che risale dall'imbuto prende delle vie preferenziali tra la polvere del nostro caffè, ad esempio se è stata messa troppa polvere durante la fase di carico, è possibile che la pressione non sia sufficiente a spingere l'acqua attraverso la maglia di polvere, che quindi non ostacola la sua uscita. Cosa facciamo in questo caso? Ebbene, ci è stato insegnato che mettendo il bollitore della moka sotto l'acqua fredda e rimettendo la moka stessa a riscaldarsi nuovamente al fornello favorisca la fuoriuscita del caffè, e c'è un motivo di questo. Infatti il raffreddamento e poi il successivo riscaldamento dello stesso aiuta il caffè a passare, poiché il raffreddamento fa scendere la pressione, dunque l'acqua sottostante smette di comprimere la miscela di caffè che si opponeva all'uscita del liquido, e quando si rimette sul fuoco la pressione risale nuovamente, aiutando l'acqua a trovare nuove vie per passare attraverso il caffè. Per comprendere meglio il principio, è come se trovassimo un muro durante una nostra passeggiata e lo volessimo sfondare. Classico esempio che a tutti sicuramente è capitato, magari di cartongesso, ecco, perché quello armato è effettivamente un po' più difficile da sfondare a spallate. Ecco che quindi dopo il primo urto, dopo la prima spallata, facessimo un passo indietro, che consisterebbe nel raffreddamento dell'acqua e l'abbassamento della pressione. Prendessimo la rincorsa e andassimo quindi a dare una successiva spallata in un punto diverso di questo muro, e che si può appunto paragonare all'aumentata pressione e quindi l'acqua che risale in punti diversi nella miscela di caffè e migliora l'estrazione dello stesso. Bene ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. Abbiamo visto tra quella di lunedì scorso e quella di questo lunedì vita, morte e miracoli del caffè. L'abbiamo sezionato, abbiamo visto tutti gli aspetti nutrizionali, tossicologici, chimici, fisici. Abbiamo visto tutto e ci sarebbe tanto altro da vedere ancora in verità. Quindi se per caso vi vengono altre idee, altri dubbi, altre questioni amletiche sul caffè, ce ne si può parlare, scriveteci e vediamo di risolvere la questione. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Into the Food, sempre lunedì, sempre alle 18, su radiofonica.com. Un abbraccio, ciao!
Tomato, please don't you touch me tomato, touch me yummy pumpkin potato, for goodness sake don't touch me tomato.
Into the Food,
touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai crafen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto.